Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un cordiale saluto amiche e amici di Radio Incontri, che siete all'ascolto del nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi al microfono. E anche oggi per le nostre notizie ci sono tanti modi per prendersi cura della vita. La cura della vita è qualcosa di complesso e articolato, è una sorgente che si diffonde in tanti rami. Raccontano i coniugi Fornasir da Trieste. Nel nostro caso nasce dal carrettino verde nella piazza del mondo di Trieste. Oggi e più ancora probabilmente domani sotto minaccia e si dirama altrove. Uno di questi altrove fondamentale è un gruppo dietro il quale agiscono persone che si curano di chi arriva nella piazza per ripartire prima che può. È un flusso di materiale indispensabile per i corpi migranti, per noi che li tocchiamo. In questi giorni di bora e di grandi arrivi, quando i telini termici sono quasi indispensabili, quando vestiario, scarpe e zaini finiscono in un pomeriggio, la solidarietà materiale ed affettiva nella piazza del mondo è qualcosa di straordinario. Ben oltre le nostre previsioni e capacità, dicono i coniugi Franchi Fornasir, nella piazza della stazione di Trieste, Piazza del Mondo, si produce in alcuni momenti, soprattutto, ma con un vivo filo di continuità, un creativo desiderio di vivere, che è una delle dimensioni fondamentali dell'essere umano. Ciò è legato inoltre al fatto che in questa piazza si soddisfano i bisogni elementari di gente che viene da luoghi di distruzione e di morte, rischiando anche la vita. Portano dentro di sé storie molto complesse, tragedie vissute. Molti di loro hanno visto morire dei loro amici durante il viaggio. E c'è una sintesi quindi fra vita e sopravvivenza. In questa piazza si manifesta dunque concretamente quanto oggi è in gioco il GAM in questa epocale fase storica. Ci ascoltiamo una canzone di Negrita, Il gioco.
L'incendio di un tramonto nel buio della sera, la luce dei lampioni su queste strade di cera, guidando verso nord in un lunedì da cani, comete di ricordi ad indicare il mio passa dritto, non prova nostalgia e lascia dentro gli occhi l'amarezza e l'allegria. Generazioni in ciclo con le loro convinzioni che mescolano i sogni a una manciata di canzoni. La vita è un uragano che ci strappa le vele, un'autostrada serata, sciogliendo i nostri cuori, trasforma i nostri giorni in una pioggia di colori. Negli occhi di tuo figlio rivedi la tua infanzia, distese di conquiste e ceri di speranza. La vita è un uragano che ci strappa le vele, un'autostrada in fiamme con curve di miele. È una tempesta, è un tuffo dentro un cerchio di fuoco. La vita è un gioco, la vita è un gioco da eroi. C'è chi è portato al dramma e chi alla commedia, ma ci affanniamo tutti su questa scomoda sedia, seduti verso il nulla con la croce tra le mani. Siamo dei cannibali travestiti da vegani. La vita è un uragano che ci strappa le vele, un'autostrada in fiamme con curve di miele. È una tempesta, è un tuffo dentro un cerchio di fuoco. La vita è un gioco, la vita è un gioco, e noi siamo tessere.
Si sta parlando in questi giorni, senza molto clamore veramente, come succede per determinate problematiche che non bucano i mezzi di comunicazione sociale, non arrivano con forza al cuore della gente. Si sta parlando del problema dei suicidi in carcere. Questa è una testimonianza, la prendiamo dal quotidiano Avvenire. L'avvocato che chiede scusa. Vincenzo Semeraro, 8 anni passati nell'ufficio di sorveglianza di Venezia e poi in quello di Verona, parla dell'ultimo incontro con la giovane detenuta Donatella, che si è suicidata in carcere, e parla del fallimento di un sistema. L'orologio torna indietro a una mattina di giugno, ufficio del Tribunale di Sorveglianza di Verona. Sole caldissimo che entra dalla finestra. Da una parte del tavolo c'è una ragazza con la testa tra le mani che parla. E dall'altra il giudice, attento, preoccupato. Lei è Donatella, ha 27 anni, da quando ne ha 21 entra ed esce dal carcere. Una vita divorata dalla delinquenza, dalla dipendenza, dalla illegalità. Lui è Vincenzo Semeraro, magistrato di lungo corso, 8 anni passati all'ufficio di sorveglianza di Venezia e poi di Verona, dove Donatella la prima volta era entrata già allora. Tra il colloquio di giugno scorso e di lunedì, quando nella chiesa parrocchiale di Castel d'Azzano della giovane sono state celebrate le esequie, c'è l'abisso dei suicidi in carcere che sta sconvolgendo il nostro paese, senza che nessuno di chi dovrebbe intervenire per fermarli se ne accorga quasi, perché Donatella si è uccisa la settimana scorsa nella sua cella di Verona, la quinta vittima in 7 giorni nell'estate più calda e più difficile anche per la storia penitenziaria italiana. Donatella, prima di togliersi la vita, aveva scritto un messaggio straziante al suo fidanzato. Leo, amore mio, mi dispiace se è la cosa più bella che mi poteva accadere, ma ho paura di tutto. Di non farcela o forse di non riuscire ad affrontare di nuovo il carcere, di tornare a rubare una volta uscita per comprarsi la droga di cui non riusciva a fare a meno. Queste le ragioni che nel deserto relazionale dei penitenziari sovraffollati, fatiscenti, privi di organici e di professionisti in grado di farsi carico del disagio sempre più diffuso, spingono tanti detenuti a fare come lei. Già 47 in questo 2022. Sono questi il cruccio del giudice Semeraro, che ai funerali di Donatella ha voluto fosse letto un messaggio suo di scuse. So che avrei potuto fare di più per Donatella, non so cosa, ma so che avrei potuto. Perché questo messaggio? Risponde il giudice. Perché conoscevo Donatella da 6 anni, come spesso accade quando segui da vicino i casi drammatici dei ragazzi e delle ragazze che finiscono in carcere per problemi di dipendenza, finisci con l'affezionarti a loro come se fossero dei figli. In carcere c'è un'umanità sterminata. Le loro storie si assomigliano, sono fragili, fragilissimi. Spesso provengono da famiglie altrettanto fragili. Entrano ed escono dal carcere di continuo. Nel caso di Donatella il problema era il suo rifiuto ostinato a entrare in una comunità di recupero. Ho sempre provato a convincerla, non ci sono riuscito. La verità è che è molto più facile entrare in carcere che in una comunità. A un tossicodipendente in carcere viene fornito il metadone. Poi ci può stare anche seduti tutto il giorno in branda a guardare la TV. In comunità ti devi mettere in discussione in un percorso di ricostruzione personale, di relazioni con gli altri. Donatella non voleva farlo. Poi qualcosa è cambiato. A gennaio mi chiese un colloquio, mi disse che era determinata a cambiare vita. A marzo la inviai in una comunità, ma già a maggio la misura venne revocata. Mi chiamarono dicendo che si comportava male. Questo mi lasciò contrariato. Io lavoro con diverse comunità. L'ultima mi ha chiamato mezz'ora fa. Il giovane che gli ho inviato è già stato trovato in possesso di anfetamina 2 volte. Eppure non hanno nessuna intenzione di perdere le speranze con lui. Vogliono proseguire il percorso. Nel caso di Donatella le cose sono andate diversamente. Dobbiamo naturalmente confrontarci con la diversità dei servizi che operano sul territorio. Nel suo caso si sono arresi, o forse non è stato capito il suo carattere, a tratti oltremodo scontroso e problematico. Per me che la conoscevo si trattava di una corazza con cui tentava di proteggere la sua enorme fragilità. Abbiamo domandato al giudice perché senta di non aver fatto abbastanza per lei. Non riesco a togliermi dalla testa l'ultimo colloquio che abbiamo avuto a giugno. Lei piangeva, raccontandomi dell'errore fatto comportandosi così in comunità. Si scusava, tentava di giustificarsi, ripeteva di voler cambiare, di desiderare una vita normale, una casa, un lavoro, una famiglia. Mentre la sentivo parlare, pensavo che sono le stesse aspirazioni che hanno tutti i giovani alla sua età. Mentre quelli tossicodipendenti continuiamo a considerarli diversi. Alla fine della nostra chiacchierata si è alzata stringendomi la mano. Grazie, mi ha detto. Quelle parole non riesco a scordarmele. Se le avessi parlato 10 minuti in più, se avessi trovato altre parole per confortarla, se avessi tentato un'altra strada, forse le cose non sarebbero finite così. con la mia lettera consigliata ai familiari ho voluto far sentire la mia voce, che credo debba essere quella di tutto il sistema, perché se una giovane donna di 27 anni si uccide in carcere, è tutto il sistema penitenziario che ha fallito. È una cosa che ci riguarda tutti. Il carcere innanzitutto non è un luogo per donne. È pensato, costruito come un luogo di contenimento per la violenza e l'aggressività fisica, che sono tipicamente maschili. Non c'è spazio per l'emozionalità, l'affettività che caratterizzano i percorsi femminili. Ma nel caso dei suicidi in generale entrano in gioco anche altre problematiche. C'è il nodo dei percorsi di riabilitazione e riscatto che vanno offerti attraverso il lavoro ancora troppo a macchia di leopardo. Io che sono stato tanti anni a Venezia ho visto l'eccellenza della Giudecca con i suoi progetti innovativi nella sezione femminile, il laboratorio sartoriale, da cui escono abiti di scena per la Fenice, quelli per la Marina Militare, la lavanderia, la sartoria, da cui passano le tovaglie, i tessuti dei migliori ristoranti della città, l'orto biologico in cui si confezionano i kit di cortesia per gli alberghi a 5 stelle. Nel carcere di Verona c'è solo una cooperativa attiva sul fronte dei progetti di reinserimento, si fa carico di 5 o 6 detenute sulle 40 in media che vi transitano durante l'anno. Poi c'è la questione annosa dei rapporti con le aziende sanitarie locali e tante altre difficoltà. Chiediamo ancora al giudice se ha parlato con la famiglia di Donatella. Suo padre è stato nel mio ufficio, risponde. Mi ha ringraziato, è un uomo distrutto. Anche lui aveva tentato in tutti i modi di aiutare sua figlia. Abbiamo condiviso i rispettivi rimpianti, io me lo porterò dietro per tutta la vita. Mi consola il pensiero delle tante ragazze che invece ce la fanno. Alcune sono passate da questo ufficio e oggi sono fuori. Non c'è solo male. Fiorella Mannoia, inevitabilmente. È con questa canzone che termina anche il programma di oggi. Radio Incontri vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni alle ore 12 e 6 minuti e 18 e 15 dopo il notiziario c'è il nostro programma sulle frequenze 88.4 92.8. Poi c'è lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
Non danno pace, non hanno sguardi.